Buongiorno, io sono Marco Zatterin, una volta ero come voi, adesso no, faccio il giornalista e lavoro alla stampa da 28 anni, per tutta una serie di circostanze sono diventato vice direttore, a mia insaputa spesso. Comunque faccio il giornale e sono contento. Voi siete, va tutto bene? Insomma, perché? È la guerra, ma c'è anche la pace, per fare la guerra bisogna fare la pace. Si vis pacem para bellum, qualche volta, giustamente. Comunque, Marta Dassù, ci senti Marta?
Sì, vi sento. Marta, buongiorno a tutti.
Dassù, Marta. Marta è la direttrice della rivista Spenia, è una delle massime esperte di politica estera in Italia, ha avuto anche incarichi di governo, ha scritto su diversi giornali, fra cui anche La Stampa, adesso lavora per La Repubblica. Prevalentemente, ma è un pensiero libero, lavora per chi vuole, ma soprattutto per Aspenia, che è una bella rivista. Marta doveva essere qui con noi oggi per farvi una lezione, purtroppo Marta ha avuto qualche impedimento, che se vuole vi dice lei, però ha deciso di apparire in video con noi. E sfruttando la resilienza e la flessibilità italiana abbiamo deciso che non sarà una lezione con Marta, ma ci facciamo quattro chiacchiere sul tema la comunicazione e la guerra, se siete d'accordo. Chi non è d'accordo può andare in un'altra aula. Allora, no, io sono per la libertà. Siamo nel paese della libertà e sono un patriota. E quindi, per dire questo appunto, che se volete assistere a una conversazione potete restare. Se volevate la lezione di lei 50 minuti, mi dispiace, l'anno prossimo. Marta, allora, buongiorno. Parliamo di informazione e giornalismo e guerra. Allora, noi ci siamo fatti una scaletta, ci siamo sentiti da bravi nerd ieri, boomers, tutto quello che volete voi, però le regole sono fatte per essere cambiate. Io vorrei chiedere una cosa a Marta. Marta, ma proprio per cominciare un test sull'informazione, secondo te i russi sono veramente andati via da Kherson? Perché c'è una tradizione di russi che fanno finte fughe, c'era un signore piccolo nato in Corsica e un altro signore piccolo nato in Austria che credevano che i russi fossero scappati e invece no. Allora, i russi sono andati veramente via da Kherson, noi giornali globali stiamo scrivendo la verità?
Ma sono andati via dalla città, cioè hanno deciso di rischierarsi e di ritrincerarsi sulla parte est del fiume di Dnieper. Questo da un certo punto di vista è un grandissimo successo per l'Ucraina, perché Kherson è l'unico capoluogo di regione che la Russia è riuscita a conquistare in quasi 9 mesi di guerra, quindi era una conquista molto importante, anche perché Kherson è la possibilità di costruire questo famoso corridoio di terra fra la Crimea e i territori russi. In più, Kherson è appena stato annesso illegalmente da Putin, che nello scorso ottobre ha detto che Kherson fa parte delle regioni che noi consideriamo territorio russo. Quindi è una plateale sconfitta che la Russia ha venduto, fra virgolette, in modo molto peculiare. C'è stata una sessione pubblica in cui il ministro della difesa Shoigu e il nuovo comandante in capo dell'operazione in Ucraina, Surovikin, che è meglio conosciuto come il macellaio della Siria, cioè la persona di più alto rango militare che ha distrutto una parte delle città siriane e che ha colpito obiettivi civili nella guerra in Siria del decennio scorso, sono apparsi e hanno discusso la possibilità di questo ritiro, l'hanno giustificato dicendo che i russi volevano risparmiare vite umane. Il significato di questa specie di teatrino pubblico a cui abbiamo assistito è che la responsabilità cade interamente sull'esercito, sugli alti ranghi della difesa russa, che sta dando pessima prova di sé sul teatro ucraino, ma risparmia Putin. Quindi in qualche modo è un modo per attribuire, per trovare un capro espiatorio, sono loro che hanno gestito male questa fase della guerra e si ritirano. Quanto si ritirano? Abbandonano il controllo di una parte del territorio, ma non abbandonano definitivamente la posizione. C'è anche l'idea che circola nella stampa occidentale, come dicevi, che in qualche modo schierandosi e trincerandosi da una parte del fiume, i russi vogliono raggiungere due obiettivi. Primo è di dire, vabbè, siamo arrivati fino a qui, c'è una specie di confine naturale fra l'Ucraina occidentale e i territori della Russia in Ucraina, che è il fiume Dniepr, quindi noi saremmo disposti a trattare partendo da qui. Questo è il perimetro delle conquiste russe in territorio ucraino. Però questa che sarebbe una specie di tacita apertura negoziale della Russia non viene considerata credibile da Zelensky, che nei giorni scorsi ha di nuovo chiarito le condizioni a cui l'Ucraina sarebbe disposta a trattare. La prima di queste condizioni è l'integrità territoriale dell'Ucraina, perlomeno nei confini precedenti al 24 febbraio. Quindi questo è un non starter, per così dire. La seconda possibilità è che la Russia voglia innescare una sorta di pausa, perché la Russia soffre dalla fine dell'estate in poi questa controffensiva ucraina che va lentamente ma va avanti, e ha bisogno di riorganizzarsi. Se avete seguito le vicende ucraine negli ultimi mesi, la Russia è stata costretta a dichiarare una sorta di mobilitazione parziale. Ci sono 120.000 uomini che Putin intende schierare sul fronte ucraino, ma non sarà in grado di farlo effettivamente prima dei prossimi mesi. Quindi il tentativo che Putin potrebbe intraprendere è quello in qualche modo di congelare le cose come sono adesso. È deciso a resistere in inverno, perché l'inverno mette alla prova le opinioni pubbliche occidentali, con la famosa crisi energetica, i costi che abbiamo, l'inflazione, i problemi della riduzione dei consumi elettrici, e quindi vuole testare quanto questi aiuti occidentali, americani ed europei all'Ucraina potranno reggere, per poi ricominciare l'offensiva con più forze, con forze fresche in primavera. Quindi esistono una serie di grosse incognite. Il ritiro da Kherson è reale, io credo, ma il significato di questo ritiro è molto più complicato da decifrare.
È molto interessante, Marta, se andate a vedere... C'era Emma Bonino che diceva sempre: la storia cambia continuamente, la geografia no. E questo lo diceva per attirare l'attenzione sulla conformazione del territorio, sulla geografia, appunto. Se voi andate a vedere una carta fisica di Kherson, scoprite che è una città integralmente schierata sulla riva nord-occidentale del fiume di Dniepro, come si pronuncia, e che dall'altra parte del fiume, cioè sulla sponda sud-orientale, non c'è praticamente niente, e soprattutto non ci sono fiumi che collegano, ponti che direi che collegano direttamente la città con l'altra sponda, se non fuori dalla città. E questo dà un'importanza al territorio rilevante, perché a tutti gli effetti quello diventa la fine della città, il confine, e dall'altra parte non c'è niente. Quindi questo potrebbe avvalorare la teoria secondo cui loro si sono messi dall'altra parte per dargli, come dire, una sensazione di finta tranquillità, e nel frattempo schierano le truppe e poi ripartono in primavera. Potrebbe essere questo lo scenario, Marta?
Sì, lo scenario a cui alludevo prima. Va detto che la guerra sta effettivamente andando male per la Russia. La perdita di soldati è impressionante. la Russia ha perso in Ucraina in questi mesi, secondo le stime non solo ucraine ma anche ormai di fonte russa, perché nel frattempo i russi sono stati coinvolti da questa guerra. Questo è interessante perché per tutta una prima fase, in qualche modo, Mosca ha cercato di tenere separata quella che continua a definire un'operazione militare speciale in Ucraina e il fronte interno, il fronte domestico russo. Doveva esistere una specie di muro fra queste due cose, i cittadini di Mosca o di San Pietroburgo non si sarebbero accorti di nulla, in un certo senso, una specie di operazione esterna come la guerra in Afghanistan. Ma questa cosa è crollata quando Putin ha deciso che non ce la faceva e quindi doveva per forza passare appunto a una sorta di mobilitazione generale, che invece è propria di una guerra. A quel punto il fronte domestico russo ha capito di essere coinvolto fino in fondo in questa vicenda, il che ha provocato da un lato una levata di scudi che riguarda anche il mondo dell'informazione, e soprattutto da parte di posizioni falche: non stiamo combattendo abbastanza, non stiamo impiegando tutte le armi e le forze che avremo a disposizione e così via, e dall'altra ha provocato un bel tentativo di fuga, nel senso che una parte della generazione russa cerca di andarsene molto semplicemente. Quindi le cose si sono estremamente complicate, io credo, per la parte russa, e intanto le famose sanzioni che abbiamo deciso di attuare e che fanno male anche a noi, perché il mondo è interconnesso, queste sanzioni cominciano veramente a colpire le capacità russe di condurre una guerra come questa, perché una parte delle componenti tecnologiche dipendono dalle nostre forniture e noi non le diamo più. Quindi la Russia deve ricorrere a degli alleati di tipo diverso, le munizioni nordcoreane, i droni iraniani, mentre i propri strumenti stanno rapidamente scemando. Quindi se la guerra continuerà a lungo, effettivamente Mosca avrà delle reali difficoltà.
Allora Marca, cercheremo di capire alla fine di questo dibattito dove andiamo e vedere che tipo di Natale, che tipo di 2023 ci aspetta. Se però veniamo sul tema della comunicazione, possiamo dire che questa è stata la prima guerra della storia con i social networks, perché l'altra che mi ricordavo io, che era quella del Golfo, dei primi degli anni 90, come anche la guerra dell'Afghanistan, era la guerra chiusa, lontana da noi, senza social networks, con la CNN che ha inventato un nuovo modo di fare giornalismo e i giornalisti che venivano definiti embedded, nel senso potevano andare a vedere, sì, le cose soltanto aggregate aggregate all'esercito. Adesso è tutto diverso, c'è una quantità di informazione online che corre, c'è una quantità di propaganda spettacolare, ma la propaganda c'è sempre stata e non ci ha sorpreso, c'è un'immensa mole di false notizie. I russi hanno una vera e propria industria della fabbricazione di false notizie che poi trova accoliti in tutti i paesi, compreso nel nostro, ma c'è stata una maggiore indipendenza delle fonti occidentali, cioè dei nostri giornalisti, sul terreno, e questa è stata una cosa interessante. Io credo che questa guerra abbia creato una nuova generazione di giovani giornalisti, che sono quelli che sono andati lì, hanno fatto un lavoro per certi versi spettacolare, dimostrando che non erano stati sterilizzati dalla pace e dalle redazioni. Prima di ridarti la parola, vi posso raccontare che quando è scoppiata la guerra, il 24 di febbraio, operazione speciale se vi piace, quando è scoppiata la guerra noi avevamo una collega, Monica Perosino, che era stata a Kiev, poi siccome a Kiev non succedeva ancora niente era andata a Dnipro, e la guerra è scoppiata nel momento in cui lei era a Dnipro, senza la possibilità di tornare a Kiev a questo punto, perché erano cominciati i bombardamenti. E noi in redazione ci siamo trovati a gestire per la prima volta nella nostra vita, un collega, una collega che siamo abituati ad avere in redazione a pochi metri, che stava sotto le bombe. E devo dire che lei ha dimostrato una capacità di reazione, delle doti spettacolari. La redazione le è stata a fianco e ha mandato degli ottimi pezzi tutti quanti i giorni. Contemporaneamente noi avevamo Francesca Mannocchi, che forse conoscerete perché è un po' più televisiva, e da quel momento abbiamo cominciato a far ruotare i colleghi e tutti hanno fatto un lavoro, non voglio dire sorprendente, ma un lavoro al quale noi non avevamo pensato prima, perché non avevamo mai pensato di mandare dei colleghi sul territorio di guerra. Quindi da questo punto di vista, per il lavoro che abbiamo fatto noi o per il lavoro che io vedo hanno fatto le altre testate o anche i telegiornali, questo è stato una prova fondamentale. È rimasta l'incertezza sull'indipendenza delle fonti che c'è in ogni guerra. Questa guerra è legata prevalentemente alle informazioni russe, che sono tutte false o non ci sono, e le informazioni ucraine, che sono prevalentemente false, però sono un po' più intelligibili. Più cominciano a esserci delle informazioni indipendenti. Quindi il nostro lavoro di raccontare la guerra è da un lato diventato più difficile, dall'altro però ci ha permesso di trovare dei meccanismi di aggirare questo e raccontare quanto stava succedendo. Dopo questa roba, Marta, tu che l'hai vista da commentatrice, come ti è sembrato il racconto che... Scusa? Volevo chiederti... Come ti è sembrato il modo in cui questa guerra è stata raccontata sino a questo momento?
Come hai detto tu, cioè effettivamente c'è stata una nuova generazione di giornalisti, giovani italiani, sia dei giornali, e la stampa su questo ha fatto un lavoro veramente straordinario secondo me. Io ho letto molti degli articoli di Francesca Mannocchi, li ho trovati molto belli, sia della televisione italiana, che si è data una mossa in questa occasione, non tanto quegli talk show in parte abbastanza deludenti, se volete ne possiamo parlare dopo, ma per esempio penso alla RAI, alla TG1, che in fondo è riuscita a tenere in Ucraina 3 o 4 giovani corrispondenti, dei volti nuovi, ragazzi veramente coraggiosi fra l'altro. E questo ridimensiona un po' la possibilità di avere una guerra della disinformazione totale, perché quello che dici è giusto, la guerra dell'informazione fa parte della teoria della guerra da parte russa, in particolare la famosa dottrina Gerasimov, il generale russo, che teorizza la disinformazione come uno dei campi fondamentali della guerra di oggi. Una situazione in cui fra l'altro le guerre non vengono più neanche dichiarate, vengono fatte e basta. In questa occasione appunto Putin ha deciso di non usare neanche la parola, la chiama operazione militare speciale, e chi usa la parola guerra rischia di finire in prigione in Russia. Ma effettivamente c'è anche molta forzatura da parte ucraina. Il fatto di avere però dei giovani ragazzi lì e dei ragazzi particolarmente coraggiosi ridimensiona tutto questo. Francesca Mannocchi ha scritto giustamente che, per esempio, di fronte ai dubbi sulle atrocità russe in Ucraina, il fatto di essere lì, di andare a Bucha, di vedere le fosse comuni, toglie qualunque incertezza alle responsabilità dell'aggressore in un teatro come quello. Fa capire quanto una guerra come quella in Ucraina consideri i civili come degli obiettivi assolutamente prioritari. Avrete visto, la Russia non solo ha fatto molte vittime civili, sono 40.000 gli ucraini che hanno perso la vita, fra cui giovani e bambini, ha deportato e fatto forzatamente adottare da parte della Russia una quantità di bambini ucraini, e non distingue assolutamente, volutamente, diciamo così, fra obiettivi militari e civili. La sistematica distruzione delle infrastrutture energetiche e civili dell'Ucraina è considerato l'obiettivo di una guerra che è volta a terrorizzare la popolazione. La cosa che è successa però è che gli ucraini, che hanno una tradizione di grandi combattenti per il loro paese, hanno in fondo un paese conteso storicamente fra la Federazione Polacca e l'impero zarista in passato, e sono dei combattenti straordinari. La cosa che Putin non ha capito è quanto conti il morale in una guerra. Questa è una grande lezione della guerra in Ucraina. Il morale è sempre stato dalla parte degli ucraini. È gente che ritiene di volere combattere per la possibilità di avere un paese libero da quello che è a tutti gli effetti l'ultimo impero coloniale europeo, la Russia, che ritiene di volere ancora dominare le aree in cui esistano popolazioni che parlano russo, quindi sulla base di un concetto etnico. Il morale conta moltissimo, sono delle guerre strane in cui si mescola la brutalità antica, una serie di armi anche molto obsolete come quelle russe, insieme invece alla minaccia nucleare, all'uso come un'arma dei rapporti energetici o del cibo. L'avete visto la guerra del cibo, ad esempio, quanto è stata importante e con quante conseguenze per i paesi del Mediterraneo. Quindi è un mescolamento molto peculiare fra cose vecchie e cose nuove. È veramente appunto l'ibridazione della guerra di oggi, per come la intendono i russi, per come la intende la dottrina Gerasimov. Ma un fattore non è stato considerato, e cioè appunto la fibra morale assolutamente straordinaria della resistenza ucraina.
Sì, io credo che il morale abbia aiutato anche i nostri colleghi, perché appunto vi ho detto Monica Perosino, poi Francesca Mannocchi, poi Letizia Tortello, poi Nicolò Zancan, poi di nuovo Monica Perosino, poi Francesco Semprini, che è stato lì un mese, e Letizia, che credo che alle 5 sia da qualche parte in questo palazzo a moderare un dibattito, ieri è venuta dicendo: ma quando arrivato in Ucraina? Ed è bello vedere in un collega, in un giornalista, in una persona che conosci questa forza di andare a raccontare quanto sta succedendo, raccontandola anche in una situazione di grande difficoltà e di oggettivo pericolo, perché quando Monica era a Dnipro è dovuta fuggire da Dnipro, stavano bombardando, avevano tirato giù il palazzo di fianco al suo, noi tutte le mattine le mandavamo i messaggi, la cosa strana è che c'erano le bombe ma funzionava internet perfettamente. E tutte le mattine prima cosa che facevamo era mandarle un WhatsApp e dirle: allora tutto bene, dove va? C'è tutto? Sì, non c'ho l'acqua, non c'ho vestiti. E alla fine è riuscita a trovare un passaggio fino a Leopoli e si è tolta dal fronte con un viaggio veramente difficile. Scusami?
Sì, si è tolta dal fronte più caldo. Leopoli è l'estremo occidente dell'Ucraina, quindi la parte veramente vicina,
esatto,
alla Polonia.
E poi non contenta è tornata, e adesso anche lei dice: quando arrivato? Per noi è una responsabilità mandare una persona lì, perché non è facile, è un costo, ci sono delle assicurazioni, ed è una responsabilità che le direzioni dei giornali prendono, poi i colleghi sono lì per quello, quindi lo facciamo, però ogni volta ci si pensa con attenzione. Quindi il morale
è un grande, se posso, Marco, è molto importante questo punto, perché noi diciamo c'è la guerra dell'informazione e della disinformazione, però l'informazione è anche l'antidoto vero, nel senso che avere della gente lì che guarda con i suoi occhi è il solo possibile antidoto a tutte le storie che si raccontano da una parte e dall'altra.
Anche perché hai quelli come i nostri che sono stati a Bucha, e quelle cose terribili che voi conoscete le hanno viste con i propri occhi, le hanno fotografate. Fra l'altro tutti questi colleghi e colleghe bravissimi mandavano le foto in tempo reale che noi mettevamo sul sito, perché il giornale che facciamo noi non è solo la carta, il giornale, la stampa come gli altri giornali è un'unica sola macchina che produce informazione in tutti i modi possibili, dai social a internet alla carta. Questa è gente che è riuscita a testimoniare, è riuscita a verificare le cose che si dicevano, con il massimo dell'indipendenza possibile in quelle circostanze. E su questo siamo abbastanza tranquilli. Invece, negli studi televisivi, Marta, c'erano grandi dibattiti e abbiamo avuto dei nuovi eroi della comunicazione che hanno cominciato a dire che non era una cattiva guerra, non era nemmeno una guerra, che era colpa di Zelensky, che era tutta quanta una roba costruita dal niente, e poi c'erano quelli che spiegavano a questo primo fronte che forse non pensavano. Come ti è sembrato la qualità del dibattito nei programmi di intrattenimento, nei talk show? Diciamo, dai, come è cambiata la vita dopo Orsina, per dirlo in italiano?
No, povero Orsina, no, che è un politologo, Orsini.
Scusami, Orsini.
Orsini.
Orsina, invece, è vero, Orsina è un politologo che scrive per noi, sì. Gaff, pago pegno.
Sì. Orsini invece è questo personaggio che tutti conoscono ormai, continua a ripetere dall'inizio della guerra le stesse identiche cose, in particolare a carta bianca, e fondamentalmente sostiene due cose. Prima di tutto che è colpa della NATO, cioè che la Russia si sta effettivamente difendendo da quella che è una specie di offensiva ai suoi confini da parte dell'alleanza occidentale. Questo è il suo primo concetto. Il secondo concetto che continua a ripetere è che siccome la Russia ha una forza militare soverchiante, l'unico risultato di sostenere la resistenza ucraina è di fare morire più gente. Quindi questi sono i suoi due concetti incrollabili. E sono entrambi, secondo me, dei concetti smentiti dai fatti e dalla realtà. La cosa peculiare è che Orsini non è un esperto di questioni russe o ucraine. Ha detto lui stesso una volta, per difendersi dalle accuse che gli erano rivolte, che non conosce nessun russo, che non è mai stato in russo in Russia, che non ha una conoscenza particolare di queste cose. E lo dico per dire questo, che non sono stati dei grandi dibattiti televisivi, per la semplice ragione che è prevalso il generalismo. C'è stata una discussione iniziale su chi doveva e poteva parlare di una guerra così complicata. Per esempio Natalie Tocci, che scrive anche per voi, sostiene che in fondo di queste cose dovrebbero parlare gli esperti. A questo argomento è stato contrapposto l'argomento secondo cui la guerra è una cosa troppo importante, o troppo importante per tutti noi, diciamo così, per lasciarla soltanto agli esperti, e quindi qualunque di queste figure fisse di riferimento nei talk show, che parla di tutto, parla del Covid, parla della Russia, parla della Cina, parla del decreto bollette, eccetera, eccetera, è intitolata a parlarne. Quindi io credo che i talk show abbiano sofferto di questo, cioè della confusione fra esperti e non esperti, erano tutti esperti e tutti non esperti allo stesso modo, e del bisogno tipico di questo infotainment di creare due squadre di calcio, cioè grande divertimento. E l'unica cosa che in realtà fa aumentare l'audience è di poter dividere il parterre in due squadre completamente opposte, i filo russi e i filo ucraini. Ora, questa a me non sembra una buona ricetta per cercare di capirne qualcosa di più, è sicuramente una ricetta per l'audience, perché evidentemente lo fa aumentare. Però è una pessima ricetta per cercare di capire, e si è riprodotto esattamente quello che si era cominciato a produrre con il Covid. Non c'è molta differenza. Anche lì c'è stata la lotta fra i virologi, veri o presunti, e i Novax. E siamo andati avanti per un paio di anni su questa linea, mentre nessuno riusciva a capire poi effettivamente che cosa fosse davvero questo Covid-19. Quindi temo che andremo avanti così. La cosa curiosa è che questo accade con tutti i limiti di trasmissioni non libere e di controllo dell'informazione, anche un po' in Russia, anche nei talk show russi funziona un po' così, fra falchi estremi invece posizioni più ragionevoli, ma non funziona esattamente così in altri paesi. Ci sono dei dibattiti alla televisione francese o britannica molto più centrati su una vera expertise. Io devo dire che alla fine delle fiere preferisco sentire un'opinione qualitativamente fondata, piuttosto che capire se una persona è schierata da una parte o dall'altra. È una distinzione abbastanza cruciale, però mi rendo anche conto che la televisione è alla ricerca invece della prima formula, perché è dato per certo che solo quando c'è uno scazzo terribile in uno studio televisivo gli indici di ascolto aumentano.
Bene, forse per impedire che la
gente... Ragazzi, voi non la vedete la televisione, credo, no? Non,
questa è una buona
domanda.
Penso
che
dopo vi interroghiamo, questo lo facciamo volentieri. Parliamo del pubblico e quindi anche dei ragazzi. La televisione la guardano i boomers, per la verità, quindi forse quello è il pubblico. I sondaggi dicono che 2/3 abbondanti degli italiani sono favorevoli a cercare di aiutare l'Ucraina, forse questo è il messaggio che è passato di più, però c'è una parte del pubblico che ha fatto molto rumore sui social, c'erano quelli che criticavano la collega del TG1 perché aveva i capelli pettinati, e ci sono quelli che hanno criticato la RAI perché ha mandato troppi inviati a spese del contribuente, ci sono quelli che criticano i giornali perché dicono che fanno troppa letteratura su questa volta e su questa guerra. Il pubblico, secondo te, come ha reagito a questa roba, se sei riuscito a farti un'idea?
Ma il pubblico mi sembra che anch'esso si sia diviso in squadre di calcio, tutto sommato. Ora io non ho nessuna... Cioè, ho dei sondaggi di opinione pubblica, anche l'Aspen Institute dove lavoro li ha fatti, e corrispondono a quello che dici tu, cioè c'è un sostegno generico, diciamo così, all'idea che il popolo ucraino vada aiutato. E fra l'altro l'Italia ha veramente dato una grande prova di solidarietà nell'accoglienza dei rifugiati, cioè stiamo facendo un mucchio di storie per 400 persone che vengono dal Mediterraneo, abbiamo preso circa 700.000 rifugiati ucraini senza battere ciglio, devo dire, quindi è stata una prova di solidarietà abbastanza rimarchevole. Il problema vero riguarda le forniture di armi, su quello c'è una divisione, come c'è in tutti i paesi europei, c'è meno in America e c'è meno nel mondo anglosassone. La Gran Bretagna con l'America ha dato il grosso delle forniture militari e soprattutto dell'intelligence, quei due fattori che hanno fatto la differenza sugli equilibri militari sul terreno assieme al morale. Per una parte degli italiani, tra l'altro l'Italia non ha dato granché in termini militari, a essere onesti, anche perché abbiamo poco da dare, ma insomma fondamentalmente dove rimane una resistenza è sulla giustezza o meno di fornire delle armi, o perché si compra l'argomento alla Orsini, cioè non serve a niente perché i russi comunque alla fine vinceranno e quindi si prolunga solo l'agonia degli ucraini, oppure perché c'è una difficoltà concettuale per la generazione di europei che considerano la guerra ormai una cosa del passato, che non sono più capaci di pensare alla guerra, che pensavano di vivere in una situazione di pace perpetua. C'è l'idea che la fornitura di armi è di per sé un errore, o addirittura c'è l'idea più cinica, se volete, che è una guerra che non ci riguarda. E questo secondo me è un errore concettuale, onestamente. Non perché io creda che Vladimir Putin, che non riesce neanche a conquistare Kiev, sia pronto a sferrare un attacco drammatico ai paesi baltici o ai paesi europei, ma perché in realtà è la prima vera guerra che si combatte ai confini del continente europeo da quasi 80 anni a questa parte. È una guerra che potrebbe implicare l'uso di armi nucleari, Ed è una guerra che nelle sue dimensioni economiche ci tocca molto direttamente, soprattutto per quel che riguarda l'energia. Quindi è una guerra che ci riguarda e come, e credo che vada capito questo, che la guerra deve essere pensata perché è parte comunque della politica contemporanea in un momento di grande rivalità fra potenze, c'è una nuova fase di rivalità geopolitica, e la difesa della libertà e della democrazia, che è il modo in cui noi viviamo e che ha dei vantaggi nonostante le disuguaglianze sociali, nonostante tutto quello che sappiamo, ma insomma è il sistema politico meno peggio possibile, avrebbe detto Churchill una volta. Insomma, la difesa di questi valori ha un costo, non può essere data per scontata. E quindi dobbiamo occuparcene, dobbiamo ricominciare a pensare la guerra come una delle dimensioni della politica contemporanea.
Sì, è vero, anche perché se tornate alla geografia, c'è qualcosa nel DNA dei russi che alimenta nella loro anima una paura di un'invasione ad Occidente. E quindi, perché ci sono state 7-8 guerre negli ultimi due secoli, 7-8 volte è stata invasa la Russia ed è sempre successo nel corridoio che passa attraverso la Polonia. E questo rimane atavicamente un timore concreto nell'anima russa, che poi è per vocazione imperialista. Anche nelle sue manifestazioni non imperialiste. Quindi la più grossa paura di chi crede nella grande madre, nella santa madre Russia, è che ci sia un'Europa forte, tant'è che Putin ha sempre applicato una politica di indebolimento dell'Europa, dell'Europa come Unione Europea, ha sempre finanziato i partiti o cercato di aiutare i partiti che in qualche modo avrebbero messo in difficoltà l'Europa. E quindi nel momento in cui lui sferra la sua operazione militare speciale tirando in ballo la NATO, e la NATO in quel momento non aveva fatto ancora niente perché non c'era una partita aperta in quel momento con l'Ucraina, la partita era stata precedentemente quasi 10 anni fa, e anche tutto il dialogo dell'associazione con l'Unione Europea era stato congelato a un certo punto, rimaneva soltanto su un livello superficiale, quindi non c'era veramente una minaccia occidentale nei confronti della Russia, se non nella testa dei famosi poteri forti, che un giorno ci piacerebbe incontrare, perché sarebbe curioso fare delle domande ai poteri forti, però ci si riesce. E, al di là di tutto, la NATO era lì, e ovviamente la NATO difende i baltici, perché i baltici hanno un curriculum che richiede la difesa nei confronti della Russia, ma è un patto di difesa e non di aggressione. Quindi nel momento in cui Putin vuole indebolire l'Europa, a questo punto lui è disposto a fare di tutto pur di indebolire l'Europa, e la difesa dell'Ucraina diventa la difesa dell'avamposto dei principi e dei valori europei che Putin in questo momento vede come il toro vede il colore rosso. Detto questo, che tipo di reazione hai visto invece a Mosca? Come ti è sembrata nei confronti dell'informazione? Allora, ci sono storie di gente che è andata su Facebook, ha scritto una parola e dopo, il giorno dopo, gli hanno portato via il computer. Lì non si può dire operazione, non si può dire guerra, ma devi dire operazione speciale. I giornalisti sono tutti quanti copertissimi, anche i nostri inviati fanno molto attenzione, ci sono state polemiche in certi casi giuste sul comportamento dei nostri inviati. La stampa non è ammessa in Russia in questo momento, la stampa nel senso noi non siamo ammessi in Russia, abbiamo avuto delle lettere ufficiali di protesta sia della portavoce del ministro degli esteri che dell'ambasciatore russo a Roma, che ci ha denunciato per le nostre cose, quindi non ci fanno andare in Russia con un nostro giornalista, dobbiamo appoggiarci a uno stringer che cerca di fare il suo meglio, peraltro molto bravo. Come vedi tu, Marta, il comportamento dei russi? È la solita minestra rivenduta in chiave 4.0, oppure c'è un'innovazione in questo?
Ma secondo me per tutta una prima parte ha prevalso la paura anche da parte loro, siccome tutti i dubbi sulla guerra e sull'operazione militare speciale erano criminalizzati dal Cremlino. Effettivamente c'è stata una fase in cui nessuno osava dire nulla. C'è stato anche un buon numero di gente che se n'è venuta via, per cui un po' dovunque nei centri studi europei occidentali ci sono dei russi che parlano e che criticano le scelte di Mosca. Dopodiché, secondo me, da ottobre in poi il dibattito si è riacceso perché i russi per la prima volta hanno capito che le cose stavano andando male. Il problema vero è che non si è riacceso da posizioni liberal, fra virgolette. Si sentono soprattutto le voci dei falchi estremi, i quali ritengono che Putin stia combattendo una guerra con una mano legata dietro la schiena, cioè non usi fino in fondo quello che potrebbe usare. C'è gente che è a favore delle armi nucleari tattiche, c'è gente che vorrebbe mandare molti più soldati, ci sono i due famosi luogotenenti di Putin, Kadyrov, il ceceno, e Prigozhin, che è la persona che possiede di fatto questa milizia, la Wagner, che ha combattuto in Siria e oggi combatte in Ucraina, che sono su posizioni più falche, più dure rispetto al capo del Cremlino. Però c'è una discussione, secondo me, un pochino più aperta. È difficile avere il polso dell'opinione pubblica perché con una legge abbastanza recente la Russia ha di fatto impedito l'attività di quelli che considera agenti stranieri. Per esempio c'è un importantissimo centro di rilevamento dell'opinione pubblica, il Levada Center, che ha sempre fatto dei sondaggi interessanti, che oggi praticamente non riesce più ad operare. Memorial, che ha vinto il premio Nobel, che si è occupato delle grandi tragedie dei Gulag, è stato definito un agente straniero. Quindi è un peccato, insomma, fa parte di questo restringimento autoritario della Russia, e a cui ha contribuito anche il fatto che di fatto la Russia oggi è abbastanza chiusa, un po' per le sanzioni, un po' per la situazione in cui si sta vivendo, un po' perché la gente tende a venire via per evitare la leva. Di fatto la Russia si è chiusa su se stessa ed è difficile capire che cosa succede al suo interno. Certamente la decisione di mobilitare delle forze nuove è una decisione che ha molto indebolito Putin, perché i russi in fondo da quel punto di vista sono più simili a noi, cioè anche per loro le guerre potevano essere combattute fuori, l'Afghanistan o cose del genere, ma non dovevano mettere in discussione una generazione che non combatte una guerra appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma invece sta andando in modo diverso, e quindi per la prima volta c'è un certo dibattito interno anche lì.
Grazie Marta. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora. Io sulla scaletta che ho preparato ho altri quattro punti, però sono disposto a saltarli per prendere delle vostre domande a Marta, o se volete anche a me. È un'occasione che, se volete, potete sfruttare. Sono lieto di passarvi il microfono. In caso contrario noi andiamo avanti anche fino a mezzanotte e mezza senza alcun problema. No. È così, Marta, devi fare. E noi possiamo andare avanti per ore, cioè il problema è la mia giornata libera, quindi non devo neanche tornare in redazione, quindi posso rimanere qua tutto il giorno. E qualcuno ha una curiosità, una protesta, vuole dirci cosa pensa di noi? Tu, dai.
Grazie, buonasera. Volevo fare una domanda, soprattutto in periodi di guerra come questi. Quanto è importante divulgare il fatto e quanto è importante l'interpretazione di esso? Perché soprattutto quando ci sono due schieramenti coinvolti o una guerra o un conflitto, mi interessava sapere appunto queste due cose quanto possono combaciare e devono combaciare, o quanto è pericoloso che siano vicine.
Vuoi dire tu, Marta?
Questa è una cosa che riguarda molti giornali, no? Se i fatti e le opinioni debbano rimanere separati. Io credo che ci vogliano tutte e due, sia importante spiegare bene il fatto, perché siamo inondati da informazioni di tutti i generi senza la capacità di stabilire neanche una gerarchia vera fra queste. Marco faceva all'inizio il caso di Kherson. Prima bisogna dire esattamente cosa sta succedendo, se abbiamo delle fonti dirette di informazione da lì. E poi però è importante anche l'interpretazione, e naturalmente nei nostri sistemi le interpretazioni è anche giusto che siano divergenti. Certamente è un po' una cacofonia, è abbastanza difficile, io credo, orientarsi in questo quasi eccesso di informazione. Abbiamo una quantità di informazioni possibili e incredibili. Ad esempio, sulla guerra in Ucraina, secondo me, i Twitter sono quasi più interessanti e rilevanti degli articoli di una parte dei giornali o della televisione, perché ci sono una quantità di esperti di questioni militari che fanno degli assessment regolari, danno dei giudizi, e credo che tutti, anche voi alla stampa, leggiate i tweet di una parte di questi analisti militari. Però certamente diventa una tale massa di informazioni da cui uno alla fine risulta un po' schiacciato, e secondo me allora la reazione è di tipo psicologico: decidi da che parte stare e rinunci in fondo a capire, ma sarebbe un vero errore. Io credo che dobbiamo tutti fare lo sforzo di rimanere focalizzati su quello che realmente succede, perché è una cosa troppo importante per noi. Io credo che la grande lezione è di capire che è una cosa che ci riguarda, che è una cosa molto importante, non possiamo disinteressarcene. È cominciata in fondo un'epoca diversa in cui abbiamo scoperto la nostra vulnerabilità, e quindi è molto molto importante, io credo, rimanere attivamente impegnati nel tentativo di capire meglio. Marco?
Sì, io aggiungo solo due cose per vizio professionale. Noi dobbiamo dare tutte le notizie che noi riteniamo essere di interesse pubblico, nel rispetto delle leggi e nel rispetto dell'etica e delle altre persone. È il motivo per cui parliamo poco dei suicidi, ma parliamo da un'altra parte, perché entri in una sfera personale e o diventa una storia simbolo o noi non la diamo. Su una guerra, tutte le notizie che noi riteniamo, è il nostro lavoro scegliere le notizie. Come diceva Marta, ci sono centinaia, migliaia di notizie tutto il giorno, noi abbiamo uno spazio limitato nel giornale, quindi noi facciamo una selezione. Ed è per questo che io invito sempre tutti a leggere il giornale, perché è più facile che andare in giro su internet a leggere 10.000 cose. Noi abbiamo fatto una scelta: se ti fidi di noi, che è il nostro mestiere, cerchiamo di farlo con attenzione e con serietà e con coerenza, allora forse ti informi bene. E questo però va fatto con l'obbligo di always double check, dobbiamo verificare almeno due volte le cose, e un condizionale in più è meglio che un indicativo sbagliato. C'è un lavoro di verifica permanente, e dietro ogni notizia che voi trovate sul sito della stampa c'è un giornalista, un vice capo servizio, un capo servizio, un capo redattore e un direttore. Scriveremo delle cazzate comunque, però il numero viene ridotto perché dietro ci sono dei professionisti. E siccome noi abbiamo da vendere il nostro marchio, abbiamo da difendere la nostra testata, daremo solo tutte le notizie importanti e tutte le notizie che siamo riusciti a verificare nel meglio che siamo riusciti a verificarle. E quindi daremo tutte le notizie cercando di mettere i commenti da parte, cosa che non riesce sempre, perché poi ci sono i giornalisti, sono esseri umani, non è che poi. Però tendenzialmente noi abbiamo i commenti. Se prendi il giornale di stamattina, ci sono le notizie su quello che ha fatto il governo, le notizie sui migranti, le notizie sulla Grecia, e poi c'è il commento di questo, il commento di quell'altro. Poi il commento può non essere d'accordo col tuo punto di vista, allora leggi un altro giornale. Ma la notizia in genere è verificata, questo è il senso. E tutte le notizie vanno date, tutte.
C'era uno, due, tre. Grazie. Buonasera. Volevo chiedere, forse su un punto che lei voleva trattare, cosa ci dobbiamo quindi aspettare per il futuro, per il 2023, da questa situazione?
Va bene, questa era la domanda finale, la teniamo sul tavolo per gli ultimi 5 minuti, va bene? C'era qui davanti, quarta fila, la gentile patriota.
Grazie, io era una domanda relativa alla costruzione delle narrazioni, delle notizie, nel senso che è stato detto come i social sono entrati in modo preponderante, no, nell'informazione. Allora volevo capire se c'è una percezione, anche nel momento in cui si tratta di costruire la notizia che poi deve essere data, in cui c'è uno sguardo ai social, cioè è cambiato il modo con cui le notizie vengono raccontate, vengono costruite, perché dobbiamo tenere d'occhio quel modo di comunicare, oppure in che modo ci si influenza reciprocamente?
Questa la prendo io al volo, Marta, se sei d'accordo. È cambiato il modo in cui noi diamo la notizia, ma non è cambiata la notizia. Nel senso che se noi raccontiamo trionfo di Marta Dassù nell'aula 5 del Politecnico, allora ci saranno, ieri pomeriggio c'erano 1750 persone a vedere, grande dibattito, tutti contenti, usciti, vendita le t-shirts, è andata benissimo. Poi, e questa va sul giornale. Poi però noi, come dicevo prima, siamo una fabbrica molto artigianale per certi versi di notizie, abbiamo un altro tipo di pubblico, abbiamo i siti, abbiamo Instagram, abbiamo Twitter, abbiamo Facebook. Finito questo viene da me o da Marta il nostro social editor, social manager, il redattore sociale, che è il direttore, il responsabile del sociale, viene: Marco, mi fai 40 secondi per Instagram? E allora io mi metto davanti al suo telefonino e cerco in 40 secondi di dire qualche cosa che non sia completamente vomitevole, ma possa essere interessante per un pubblico che guarda quella roba lì. E contemporaneamente c'è qualcuno che retweet il mio pezzo. Quindi quello che è cambiato non è il nostro approccio alla notizia, non ancora perlomeno, o non consapevolmente, ma è cambiato il modo in cui noi serviamo la notizia. Hai fatto sto pezzo, Marco, per favore mi fai 40 secondi per quella roba lì? Ah, mi fai quello lì. Tu hai fatto il podcast, noi abbiamo i podcast, abbiamo i video. Marco, mi fai per favore un video? Ah, mi prepari un testo breve. Quindi c'è, la notizia resta quello, cambiano i modi in cui essa viene fornita, perché la stampa, come il Corriere della Sera e come Repubblica, o il Sole 24 Ore, quello che volete, sono delle controllanti delle informazioni che controllano diversi canali in cui il lavoro editoriale dei giornalisti viene servito, cercando di essere compatibile con le regole di quel particolare media. Ti soddisfa? C'era una domanda lì, se non sbaglio. Tanto meglio. Però c'è lì l'uomo mascherato. No, va benissimo.
Chiedo scusa, sono io raffreddato e quindi preferisco.
Portare la maschera non è pericoloso, va bene.
Okay.
Io lo faccio appena esco.
Bene. Io mi denuncio come boomer innanzitutto, cioè seguo la televisione e quindi insomma il racconto anche giornalistico, televisivo, fa parte diciamo della mia quotidianità. Però mi ha colpito questa guerra perché forse per la prima volta ho visto affiancata la narrazione giornalistica, la narrazione fatta dagli influencer. E questa cosa mi ha molto colpito, in particolare ricordo una puntata di Propaganda Live in cui era stata invitata una TikToker, penso che si chiama Valerish, di cui mi sono documentato, ho capito chi è, cosa fa, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi ha colpito quella forma di racconto perché in qualche modo si mette in concorrenza con il racconto giornalistico. E io vorrei capire, rispetto a questa nuova modalità di raccontare, come si stanno muovendo le redazioni in Italia. Insomma. Grazie.
riprendo questa, poi ti lascio il domandone. Sì. E io trovo che sia straordinariamente avvincente che ci siano nuovi concorrenti e per più c'è concorrenza più io sono contento, perché vuol dire che c'è più gente che è disposta ad ascoltare più voci. Non ho assolutamente alcun timore che nasca un nuovo giornale, che venga un altro. Più se ne parla meglio è, perché poi c'è un'evoluzione dell'attenzione del pubblico, poi ognuno sceglie i suoi, come agli albigesi. Tu ammazzali tutti, poi Dio sceglierà i suoi. La questione importante è la TikToker, l'influencer che fa 2 milioni di follower. Benissimo, sono 2 milioni di persone che intanto sentono parlare di quella roba che magari snobberebbero, perché noi siamo il giornalone, quella roba seria, siamo gente sobria, tristissima. E invece hai quella che ti dice: ehi, dove vai? Guarda la guerra, cosa fai? E lo fa come lo fanno i giovani, ed va benissimo. E poi a un certo punto ognuno sceglie le sue fonti, quindi più gente c'è. Noi non facciamo quella roba lì. È come sto per dire una cosa razzista, ma prendetela bene. È come se noi facessimo il Barolo e un giorno arriva la Coca-Cola. Ti preoccupa la Coca-Cola? No. Coca-Cola va bene anche la Coca-Cola con la pizza, bevete Coca-Cola, però noi siamo il Barolo. E viene un punto nella vita, molti di voi sono stati ancora giovani, non è ancora arrivato forse questo punto, in cui scoprite che il Barolo è meglio della Coca-Cola. Però lo confesso, quando avevo 20 anni adoravo la Coca-Cola. Adesso, se proprio devo scegliere, preferisco il Barolo. Quindi preferisco, ma mi piace ancora la Coca-Cola, l'altro ieri ne ho bevuta una. Detto questo, è bello che ci sia spazio per tutti, ma noi continuiamo a fare il nostro lavoro, che ovviamente è diverso da quello dell'influencer, e se l'influencer fa venire un dubbio a qualcuno, è molto probabile che questo o questa vengano sul nostro sito e comprino il nostro giornale per approfondire un'idea che magari hanno avuto da questo influencer, che magari è bravissima. Quindi viva gli influencer e viva la stampa. L'ultima domandone era, se no chiudiamo in ritardo, io questo lo detesto. Marta, adesso mettiti il cappello a cono con le stelline da Mago Merlino, e raccontaci che cosa succede nei prossimi 12 mesi, se dobbiamo fare il mutuo, se dobbiamo cambiare la caldaia, oppure se, siccome lanciano la bomba atomica, ci scateniamo tutti in un'orgia straordinaria. Dici tu.
No, non è, obiettivamente non è per niente facile, perché è vero che le guerre in genere finiscono, anche se ci sono una quantità, per così dire, di conflitti congelati, ma non è pensabile che rimanga, diciamo, una specie di mega ferita aperta in un paese così importante come l'Ucraina. Quindi la guerra a un certo punto finirà. Però ci sono 2 o 3 variabili ancora aperte. Secondo me è troppo presto per dire come e quando, e che sono secondo me le seguenti. La prima è il rapporto fra gli Stati Uniti e l'Ucraina stessa, perché gli obiettivi hanno coinciso a lungo, ma non sono esattamente identici, nel senso che l'America, che è stata così decisiva perché ha dato a Zelensky delle armi sofisticate e soprattutto una capacità di intelligence con cui Zelensky ha cambiato gli equilibri sul terreno, l'America sta cercando di spingere Zelensky a contemplare la possibilità di un compromesso negoziale, ma è difficile trovare quale possa essere questo compromesso, perché le posizioni di partenza fra la Russia e l'Ucraina sono veramente distanti. Per Zelensky, dopo questo livello di distruzione, così tanti morti e così via, è difficile pensare che si possa cedere più di tanto del territorio dell'Ucraina. È quasi impossibile, non reggerebbe neanche sul piano interno. Se guardiamo ai sondaggi ucraini, effettivamente la gente non ha intenzione di dare il 15% del suo territorio alla Russia senza colpo ferire. Io credo che quello che potrebbe accadere è che la Russia manterrà la Crimea con un nuovo referendum di tipo internazionale, supervisionato internazionalmente. Quella mi sembra l'unica vera concessione territoriale che si potrebbe contemplare. Per il resto ci vorrebbero delle clausole relative all'autodeterminazione, alle garanzie, insomma una specie di accordi di Minsk veramente implementati e veramente rafforzati. Quindi il primo punto è il rapporto fra gli Stati Uniti e l'Ucraina. Secondo punto è se un accordo implica che Putin non ci sia più, implica un regime change a Mosca, che non verrebbe provocato dall'esterno, ma verrebbe provocato dall'interno, da una parte dei servizi, ad esempio, da una parte degli apparati della forza che ritenessero che Putin, invece che un asset, è diventato una fonte di debolezza. Ci sono delle voci in questo senso, non verificabili, ma per Putin questo significa che l'Ucraina è diventata una specie di guerra per la sopravvivenza. Quindi un secondo interrogativo vero riguarda il futuro di Putin, il futuro del suo regime personale a questo punto, la sua guerra per la sopravvivenza, una guerra esistenziale per lui fino a quando reggerà Putin. E terza grande incognita è la Cina, perché effettivamente Mosca ha una sponda dalla Cina, anche se è una sponda limitata, non è vero che è un'alleanza senza limiti, però la Cina ha un certo interesse a tenere gli Stati Uniti impegnati su quel fronte, perché la sfida vera per Pechino è la questione di Taiwan. Quindi ci vorrebbe una specie di grande accordo, diciamo così, fra gli Stati Uniti e la Cina. Vedremo cosa succede adesso, c'è il primo incontro fra Xi Jinping e Biden post-elettorale, post-ventesimo congresso del PCC al G20 di Bali. Se gli Stati Uniti e la Cina trovassero una sorta di accordo fra di loro per premere sulle parti relative, quello sarebbe davvero un grande passo in avanti. Quel che è certo, secondo me, da un punto di vista europeo, ma non solo per i costi di questa guerra, è che noi in fondo abbiamo interesse a che la guerra finisca in tempi ragionevoli, cioè fra pochi mesi. Dicevo, non tanto per i costi e per la crisi energetica, che pure sono delle motivazioni molto importanti, ma perché più la guerra va avanti, più il rischio di una vera frattura fra le opinioni pubbliche e i governi e di una frattura nel mondo atlantico aumenta. Quindi quello è un vero rischio, perché siamo in una fase, come dicevo, in cui c'è un po' una lotta mortale fra le potenze autoritarie e le democrazie. Credo che non ci convenga affatto dividere il mondo occidentale, non ci conviene proprio per la difesa dei nostri interessi congiunti e dei sistemi politici in cui crediamo, e quindi riuscire a far terminare la guerra in Ucraina è molto importante, però deve terminare nel modo giusto, perché se Putin in qualche modo ne uscisse vincitore sarebbe un pessimo precedente, un precedente in base a cui se usi la forza e lo fai in modo particolarmente brutale ottieni dei vantaggi. Questo è un precedente che come europei non possiamo, io credo, accettare.
Allora io, Marta, ti ringrazio per questo scenario che è confortante fino a un certo punto, ma i tempi vanno così. Appunto, ringraziamo tutti insieme Marta Dassù, che dirige Aspenia ed è uno dei commentatori di politica estera più credibili, più esperti che c'è in Italia. Io ringrazio voi per aver passato un'ora di tempo con noi, io ringrazio la stampa per avermi mandato qui, ma sono contento perché vi ho visto. Continuate a informarvi, fate una vita seria, mi raccomando. Arrivederci e grazie, siate mille. Felici e fortunati. Grazie.
Grazie a tutti voi, anche se non vi ho visto, non vi vedo. Grazie.